Dal libro dell'Esodo. In quei giorni tutta la comunità degli israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa secondo l'ordine del Signore, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè: «Dateci acqua da bere!» Mosè disse loro: «Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?» In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia. Ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani». Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a lui, ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio, e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete, non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. Parola del Signore. Mangiare e bere sono necessità primarie che sono strettamente legate l'una all'altra, anche se tra le due a prevalere è proprio il bere, la necessità di bere. Si può anche sopravvivere per un certo periodo di tempo senza mangiare, ma non senza bere. E il non bere molto velocemente porta al termine e alla conclusione della vita. Veniamo dall'acqua, in realtà, e siamo costituiti in larga parte di acqua. E appunto l'esigenza del bere allora diventa davvero costitutiva. E insieme, dall'altra parte, rimane per noi un rapporto particolare con l'acqua. Appunto, nell'acqua nasciamo. L'acqua è il primo elemento che in qualche modo viene a contatto con noi. L'acqua ci nutre, e poi lo sappiamo bene quanto il bere diventa importante e significativo, bello, ricco. Tutti sappiamo bene, quando si cammina per un po', soprattutto quando si va in montagna, quanto diventa bello poter bere un sorso d'acqua fresca, no? Quanto lo si desidera, quanto all'acqua facciamo riferimento, per non dire poi tutte le altre attività che facciamo con l'acqua, dal lavarsi al gustare l'acqua, al vedere la bellezza degli specchi d'acqua, e potremmo continuare. Sapevano bene anche i patriarchi, anche gli antichi, dell'importanza della bellezza dell'acqua. Non per niente, l'abbiamo sentito anche dalle letture di oggi, presso una cultura nomade come è quella di Israele, soprattutto nei primi tempi, e che vive tra l'altro in luoghi desertici, no? Il riferimento all'acqua diventa essenziale. Quanti pozzi segnano la storia di Israele. Abbiamo incontrato il pozzo di Giacobbe nel Vangelo, ma quanti altri pozzi segnano la storia del popolo di Israele, e quante volte all'acqua, come nella prima lettura, il popolo di Israele fa riferimento. Ed effettivamente l'acqua continua ad essere essenziale, e lo sappiamo tutti bene, tra l'altro, quanto anche ai nostri tempi il riferimento all'acqua e la necessità dell'acqua segna le relazioni tra i popoli. Quante volte le guerre nascono proprio dal desiderio e dal bisogno di accaparrarsi dell'acqua, e quanto l'acqua ormai è il bene prezioso per eccellenza, più del petrolio, più di ogni altra cosa, e quanto ci si muove per accaparrarsi l'acqua. Il Papa, nell'enciclica Laudato Si, fa riferimento in maniera molto forte all'esigenza dell'acqua e alla necessità di difendere l'acqua per i poveri, per tutti, il garantire a tutti l'accesso all'acqua. E proprio per questo anche il custodire il pianeta, perché custodisca l'acqua come bene primario per vivere. Scrive il Papa: l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale, universale, dato che determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l'esercizio degli altri diritti umani. Privare i poveri dell'accesso all'acqua significa negare il diritto alla vita, fondato nella sua inalienabile dignità. Allora mi sembra importante che, così, nella riflessione sul dar da bere agli assetati, inseriamo la nostra riflessione, il nostro sguardo dentro questo sguardo ampio, no? E dentro la necessità di custodire degli accessi reali a questo bene, anche attraverso la riflessione e l'impegno politico, sociale, economico, no? Il tenere d'occhio anche tutto questo, il tenere d'occhio un po' tutta l'importanza dell'ecologia in questo discorso. E magari anche il fare in modo che la nostra vita stessa sia segnata da quegli atteggiamenti che dicono da una parte gratitudine e dall'altra rispetto per questo bene, perché la gratitudine appunto ti fa dire grazie per la preziosità di ciò che hai. Noi siamo tra i fortunati che hanno accesso abbondante all'acqua e forse diventa proprio importante dire grazie e custodire, ed è un modo già serio per rispondere e per dare voce al dar da bere agli assetati, e insieme a questo appunto tutto l'impegno perché vengono garantiti i diritti a tutti, anche in maniera molto piccola, e dall'altra parte appunto l'aiuto anche molto concreto nell'adesione ai piccoli e grandi progetti che possiamo sostenere. Il garantire anche così l'accesso all'acqua, l'aiuto per chi ha bisogno a bere. E poi nelle piccole possibilità che abbiamo di sostenere la sete, di dare risposta alla sete di chi ci sta vicino. Mi permetto di aggiungere un paio di cose a questo riguardo, che magari possono sembrare più distanti, ma che mi pare sono pure importanti per noi. Da una parte il dare rilievo, il dare importanza a quei gesti che si muovono per noi attorno al bere e al condividere il bere. Il bere e l'offrire da bere, da una parte per noi è un gesto di ospitalità. Quando qualcuno viene in casa gli si offre da bere, si dice, no? Ed è in qualche modo una reminiscenza, no? Un ricordo di quello che fin dall'inizio l'offerta di ciò che è essenziale per vivere veniva fatta sempre, no? Allora, mi pare diventa anche per noi un gesto di ospitalità, di accoglienza, il desiderio di condividere con qualcuno, no? E ci fa piacere quando entriamo in questa logica. E tra l'altro sarebbe proprio anche interessante questo, così come l'imparare a condividere quel bere fraterno che non indulge certo agli eccessi, ma che costruisce fraternità. E certo, dall'altra parte, il dare rilievo ed importanza a tutta quella cultura dell'educare al bere bene, gustando le cose e non lasciandosi sopraffare dalle cose, dal bere stesso. Sappiamo come il problema del bere, il problema dell'alcolismo segna anche la nostra società, talvolta proprio anche i ragazzi più giovani. E l'attenzione proprio anche a questo penso diventi importante sempre nelle nostre famiglie e nei servizi che possiamo mettere in atto. E infine un'ultima cosa: il bere e la sete per noi diventano significative anche di altro. Si dice che si ha sete anche di ciò che rende piena la vita, si ha sete di bellezza, si ha sete di verità, si ha sete di amore. Quindi riuscire ad aiutare, a riscoprire questa sete e a custodirla, a dare risposta incrementandola anche, perché da questo punto di vista il dissetare e il far venire più sete è estremamente significativo, no? Far venire sete, custodire il desiderio di accedere alla bellezza della vita, all'amore, costruire quelle condizioni che permettono di desiderare questo e di incamminarsi su questo. È un po' il lungo cammino che Gesù fa fare alla Samaritana. E vogliamo chiedere anche noi, mentre continuiamo a celebrare l'Eucarestia, di continuare a custodire anche queste seti, queste forme di sete in noi.